Di Luigi Pirandello, Il fumo, seconda parte. Tutti a sentirlo parlare credevano che lo Scala avesse già dimenticato i dolori passati e non si curasse più di nulla ormai, tranne di quel suo pezzetto di terra da cui non si staccava più da anni, nemmeno per un giorno. Del figliolo scomparso, sperduto per il mondo, se qualche volta ne parlava perché qualcuno gliele muoveva il discorso, si sfogava a dir male per l'ingratitudine che gli aveva dimostrata, per il cuor duro di cui aveva dato prova. Se è vivo, concludeva, è vivo per sé, per me è morto e non ci penso più. Diceva così, ma intanto non partiva per l'America da tutti quei dintorni un contadino dal quale non si recasse di nascosto alla vigilia della partenza per consegnargli segretamente una lettera indirizzata a quel suo figliolo. Non per qualche cosa, o se niente niente t'avvenisse di vederlo o d'averne notizia laggiù. Molte di quelle lettere gli erano tornate indietro con gli emigranti rimpatriati dopo 4-5 anni, gualcite, ingiallite, quasi illeggibili ormai. Nessuno aveva visto Neli, né era riuscito ad averne notizie, né all'Argentina, né al Brasile, né agli Stati Uniti. Egli ascoltava, poi scrollava le spalle, e che me ne importa? Da qua, non mi ricordavo più neanche di averti dato questa lettera per lui. Non voleva mostrare agli estranei la miseria del suo cuore, l'inganno in cui sentiva il bisogno di persistere ancora, che il figlio, cioè, fosse là, in America, in qualche luogo remoto, e che dovesse un giorno o l'altro ritornare, venendo a sapere che egli si era adattato alla nuova condizione e possedeva una campagna dove viveva tranquillo, aspettandolo. Era poca veramente quella terra, ma da parecchi anni Don Mattia covava di nascosto al Butera il disegno di ingrandirla, acquistando la terra ad un suo vicino, col quale si era messo a prezzo e accordato. Quante privazioni, quanti sacrifici non si era imposti per mettere da parte quanto gli bisognava per attuare quel suo disegno. Era poca, sì, la sua terra, ma da un pezzo egli, affacciandosi al balcone della cascina, si era abituato a saltare con gli occhi il muro di cinta tra il suo podere e quello del vicino e a considerare come sua tutta quanta quella terra. Raccolta la somma convenuta, aspettava solamente che il vicino si risolvesse a firmare il contratto e a sloggiare di là. Gli sapeva 1.000 anni allo Scala, ma per disgrazia gli era toccato ad avere da fare con un benedetto uomo, buono, badiamo, quieto, garbato, remissivo, don Filippino Lo Cicero, ma senza dubbio un po' svanito di cervello. Leggeva dalla mattina alla sera certi libracci latini e viveva solo in campagna con una scimmia che gli avevano regalata. La scimmia si chiamava Tita, era vecchia e tisica per giunta. Don Filippino la curava come una figliola, la carezzava, soggettava senza mai ribellarsi a tutti i capricci di lei. Con lei parlava tutto il giorno, certissimo d'essere compreso, e quando essa, triste per la malattia, se ne stava arrampicato sulla trabacca del letto, che era il suo posto preferito, egli, seduto sulla poltrona, si metteva a leggerle qualche squarcio delle Georgiche o delle Bucoliche. Titire tu batule. Ma quella lettura era di tratto in tratto, interrotta da certi soprassalti d'ammirazione curiosissimi, a qualche frase, a qualche espressione, talvolta anche per una semplice parola di cui Don Filippino comprendeva la squisita proprietà o gustava la dolcezza, posava il libro sulle ginocchia, socchiudeva gli occhi e si metteva a dire celerissimamente: «Bello, bello, 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 bello!» Abbandonandosi man mano sulla spalliera come se svenisse dal piacere. Tita allora scendeva dalla trabacca e gli montava sul petto, angustiata, costernata. Don Filippino la abbracciava e le diceva al colmo della gioia: «Senti, Tita, senti, bello, 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 bello». Ora, Don Mattia Scala voleva la campagna. Aveva fretta, cominciava a essere stufo e aveva ragione. La somma convenuta era pronta. E notare che quel denaro a Don Filippo avrebbe fatto tanto comodo. Ma Dio benedetto, come avrebbe poi potuto in città gustar la poesia pastorale e campestre del suo divino Virgilio? Abbi pazienza, caro Mattia. La prima volta che lo Scala si era sentito rispondere così aveva sbarrato tanto d'occhi. Mi burlate o dite sul serio? Burlare? Ma neanche per sogno, diceva proprio sul serio Don Filippino. Certe cose lo Scala, ecco, non le poteva capire. Poi c'era Tita, Tita che era abituata a vivere in campagna e che forse non avrebbe più saputo farne a meno, poverina. Nei giorni belli Don Filippino la conduceva a passeggio, un po' facendola camminare pian pianino coi suoi piedi, un po' reggendola in braccio come fosse una bambina, poi sedeva su qualche masso ai piedi di un albero. Tita allora s'arrampicava sui rami e spenzolandosi, afferrata per la coda, tentava di ghermirgli la papalina per il fiocco o di acciuffargli la parrucca, o di strappargli il Virgilio dalle mani. «Bonina, Tita, Bonina, fammi questo piacere, povera Tita!» Povera, povera, sì, perché era condannata quella cara bestiola. E Mattia Scala, dunque, doveva avere ancora un po' di pazienza. «Aspetta almeno», gli diceva Don Filippo, «che questa povera bestiola se ne vada. Poi la campagna sarà tua, va bene?» Ma era già passato più di un anno di comporto e quella brutta bestiaccia non si risolveva a crepare. «Vogliamo farla invece guarire?» gli disse un giorno lo Scala. «Ho una ricetta coi fiocchi». Don Filippino lo guardò sorridente, ma pure con una certa ansia, e domandò: «Mi burli?» «No, sul serio, me l'ha data un veterinario che ha studiato a Napoli, bravissimo!» «Magari, caro Mattia! Dunque, fate così, prendete quanto un litro d'olio fino, ne avete olio fino? Ma fino, proprio fino! Lo compro, anche se dovessi pagarlo sangue di papa!» «Bene, quanto un litro, mettetelo a bollire con 3 spicchi d'aglio dentro. Aglio? 3 spicchi, date ascolto a me! Quando l'olio comincerà a muoversi prima che alzi il bollo, toglietelo dal fuoco. Prendete allora una buona manata di farina di Maiorca e buttatecela dentro. Farina di Maiorca? Di Maiorca, gnossi. Mestate. Poi, quando si sarà ridotta come una pasta molle, oleosa, applicatela ancora calda sul petto e sulle spalle di quella brutta bestia. Ricopritela ben bene di bambagia, di molta bambagia, capite? Benissimo, di bambagia. E poi? Poi aprite una finestra e buttatela giù. Oh, miaolò Don Filippo, povera Tita. Povera campagna, dico io. Voi non ci badate, io devo guardarla da lontano. Intanto pensate, non c'è più vigna. Gli alberi aspettano da una decina d'anni, da almeno, la rimonda. I frutti ci crescono senza innesti, coi polloni scarpagliati che si succhiano la vita l'un l'altro e par che chiedano aiuto da tutte le parti. Di molti olivi non resta che da far legna. Che devo comperarmi alla fine? Possibile seguitare così? Don Filippino a queste rimostranze faceva una faccia talmente afflitta che Don Mattia non si sentiva più l'animo da aggiungere altro. Con chi parlava del resto? Quel povero uomo non era di questo mondo, il sole vero, il sole della giornata non era forse mai sorto per lui. Per lui sorgevano ancora i soli del tempo di Virgilio. Aveva vissuto sempre là, in quella campagna, prima insieme con lo zio prete che morendo gli aveva lasciata in eredità, poi sempre solo. Orfano a 3 anni era stato accolto e cresciuto da quello zio appassionato latinista e cacciatore per la vita. Ma di caccio Don Filippino non si era mai dilettato, forse per l'esperienza fatta sullo zio, il quale, quantunque prete, era terribilmente focosa. L'esperienza cioè di 2 dita saltate a quella buonanima dalla mano sinistra nel caricare il fucile. Si era dato tutto al latino lui, invece, con passione quieta, contentandosi di svenire dal piacere parecchie volte durante la lettura, mentre l'altro, lo zio prete, si levava in piedi dei suoi soprassalti d'ammirazione, infocato in volto, con le vene della fronte così gonfie che pareva gli volessero scoppiare, e leggeva ad altissima voce. E infine prorompeva scaraventando il libro per terra o sulla faccia rimminchiorita di Don Filippino: «Sublime, santo diavolo!» Morto di colpo questo zio, Don Filippino era rimasto padrone della campagna, ma padrone per modo di dire. In vita lo zio prete aveva anche posseduto una casa nella vicina città. E questa casa aveva lasciato nel testamento al figliolo di un'altra sua sorella, il quale si chiamava Saro Trigona. Ora forse costui, considerando la propria condizione di sfortunato sensale di zolfo, di sfortunatissimo padre di famiglia, con una caterva di figlioli, si aspettava che lo zio prete lasciasse tutto a lui, la casa e la campagna, con l'obbligo, si capisce, di prendere con sé e di mantenere vita natural durante il cugino lo Cicero, nel quale, cresciuto sempre come un figlio di famiglia, sarebbe stato inetto, peraltro, ad amministrare da sé quella campagna. Ma poiché lo zio non aveva avuto per lui questa considerazione, Saro Trigona, non potendo per diritto, cercava di trar profitto in tutte le maniere, anche dell'eredità del cugino, e mungeva pietatamente il povero Don Filippino. Quasi tutti i prodotti della campagna andavano a lui: frumento, fave, frutta, vino, ortaggi. E se Don Filippino ne vendeva qualche parte di nascosto, come se non fosse roba sua, il cugino Saro, scoprendo la verità, gli piombava in campagna sulle furie, quasi avesse scoperto una frode a suo danno. E invano Don Filippino gli dimostrava umilmente che quel denaro gli serviva per i molti lavori di cui la campagna aveva bisogno. Voleva il denaro. «O vi uccido», gli diceva, accennando di cavar la rivoltella dal fodero sotto la giacca. «Mi uccido qua, davanti a te, Filippino, ora stesso. Perché non ne posso più, credimi, 9 figlioli, Cristo sacrato, 9 figlioli che mi piangono per il pane!» E meno male, quando veniva solo in campagna a fare quelle scenate, certe volte conduceva con sé la moglie e la caterva dei figlioli. Ah, Don Filippino, abituato a vivere sempre solo, gli pareva di andare via col cervello. Quei 9 nipoti, tutti maschi, il maggiore dei quali non aveva ancora 14 anni, quantunque piangenti per il pane, prendevano d'assalto, come 9 demoni scatenati, la tranquilla casa campestre dello zio. Gli mettevano tutto sopra, ballavano proprio quelle stanze, dagli urli, dalle risa, dai pianti, dalle corse sfrenate. Poi si udiva immancabilmente il fracasso, il rovinio di qualche grossa rottura, almeno di qualche specchio d'armadio andato in briciole. Allora Saro Trigone balzava in piedi gridando: «Faccio l'organo! Faccio l'organo!» Rincorreva, acciuffava quelle birbe, distribuiva calci, schiaffi, pugni, sculacciate. Poi, come essi si mettevano a strillare in tutti i toni, li disponeva in fila per ordine d'altezza, e così, facendo facevano l'organo. Fermi là! Belli, belli davvero! Guarda, Filippino, non sono da dipingere! Che sinfonia! Don Filippino si turava gli orecchi, chiudeva gli occhi e si metteva a postare i piedi dalla disperazione. Mandali via, rompano ogni cosa, si portino via casa, alberi, tutto, ma lasciatemi in pace, per carità. Aveva torto però Don Filippino, perché la cugina, per esempio, non veniva mai con le mani vuote a trovarlo in campagna. Gli portava qualche papalina ricamata con un bel fiocco di seta, come no? Quella che teneva in capo, o un paio di pantofole gli portava pur ricamato da lei, quelle che teneva ai piedi, e la parrucca. Dono e attenzione del cugino per guardarlo dai raffreddori frequenti a cui andava soggetto per la calvizie precoce. Parrucca di Francia. Gli era costato un occhio a Sandro Trigona e la scimmia Tita, anch'essa regalo della cugina, regalo di sorpresa per rallegrare gli ozi e la solitudine del buon cugino insiliato in campagna, come no. Somarone, scusate, Somarone, gli gridava Don Mattia Scala, o perché mi fate ancora aspettare a pigliar possesso? Firmate il contratto, levatevi da questa schiavitù. Col denaro che vi do io, voi senza vizi, voi con così pochi bisogni, potreste vivere tranquillo in città gli anni che vi restano. Siete pazzo? Se perdete ancora altro tempo per amore di Tita e di Virgilio, vi ridurrete all'elemosina, vi ridurrete. Perché Don Mattia Scala, non volendo che andasse in malore il podere che egli considerava già come suo, si era messo ad anticipare allo Cicero parte della somma convenuta. Tanto per la potatura, tanto per gli innesti, tanto per la concimazione. Don Filippino, di falchiamo, sospirava Don Filippino. Ma lasciami stare qui. In città, vicino a quei demoni, morirei dopo 2 giorni. Tanto a te non do ombra. Non sei tu qua il padrone, caro Mattia? Puoi far quello che ti pare e piace, io non ti dico niente. Basta che tu mi lasci stare tranquillo. Sì, ma intanto, gli rispondeva lo Scalo, i benefici se li gode vostro cugino. Che te ne importa, gli faceva osservare lo Cicero. Questo denaro tu dovresti darmelo tutto in una volta, è vero? Me lo dai invece così, a spizzico, e ci perdo io in fondo, perché diffalcando oggi, diffalcando domani, mi verrà un giorno a mancare, mentre tu lo avrai speso qua, a beneficare la terra che allora sarà tua. Quarto. Il ragionamento di Don Filippino era senza dubbio convincente, ma che sicuro aveva intanto lo Scala di quei denari spesi nel fondo di lui? E se Don Filippino fosse venuto a mancare un colpo? Dio liberi, senza aver tempo e modo di firmare l'atto di vendita per quel tanto che oramai gli toccava. Sandro Trigona, suo unico erede, avrebbe poi riconosciuto quelle spese e il precedente accordo col cugino? Questo dubbio sorgeva di tanto in tanto nell'anima di Don Mattia, ma poi pensava che a voler forzare Don Filippino a cedergli il possesso del fondo, a volerlo mettere alle strette per quei denari anticipati, poteva correre il rischio di sentirsi rispondere: «O infine, chi ti ha costretto ad anticiparmeli? Per me il fondo poteva restare bene com'era e andare anche in malora. Non me ne sono mai curato. Non puoi mica ora cacciarmi di casa se io non voglio». Pensava inoltre lo Scalo, che aveva da fare con un vero galantuomo, incapace di far male neanche una mosca. Quanto al pericolo che morisse d'un colpo, questo pericolo non c'era. Senza vizi, e viveva così morigeratamente, sempre sano e vegeto, che prometteva anzi di campar 100 anni. Del resto il termine del comporto era già fissato alla morte della scimmia, che poco più ormai si sarebbe fatta aspettare. Era tal fortuna, infine, per lui il poter acquistare quella terra a così modico prezzo che gli conveniva star zitto e fidare. Gli conveniva tenervi così, anzi, la mano sopra con quei denari che ci veniva spendendo a mano quietamente e come gli pareva e piaceva. Il vero padrone lì era lui, stava più lì, si può dire che nel suo potere. Fate questo, fate quest'altro. Comandava, s'abbelliva la campagna e non pagava tasse. Che voleva di più? Tutto poteva aspettarsi il povero Don Mattia, tranne che quella scimmia maledetta che tanto lo aveva fatto penare, gli dovesse far l'ultimo. Era solito lo Scala di levarsi prima dell'alba per vigilare i preparativi del lavoro prestabilito la sera avanti col garzone. Non voleva che questi, dovendo per esempio attendere alla rimonda, tornasse 2 o 3 volte dalla costa alla cascina o per la scala o per la pietra da affittare, la ronca o l'accetta, o per l'acqua o per la colazione. Doveva andarsene munito e provvisto di tutto punto per non perdere tempo inutilmente. Lo ziro ce l'hai? Il companatico? Tieni, ti do una cipolla. È svelto, mi raccomando. Passava quindi, prima che il sole spuntasse, nel podere del lucicero. Quel giorno, a causa di una carbonaia a cui si doveva dar fuoco, lo Scala fece tardi, erano già passate le 10. Intanto la porta della cascina di Don Filippino era ancora chiusa, insolitamente. Don Mattia picchiò. Nessuno gli rispose, picchiò di nuovo invano, guardò su ai balconi alla finestra chiusi per notte ancora. Che novità, pensò, avviandosi alla casa colonica di vicino per aver notizie dalla moglie del garzone. Ma anche lì trovò chiuso, il podere pareva abbandonato. Lo Scala allora si portò le mani alla bocca per farsene portavoce. E rivolto verso la campagna, chiamò forte il garzone. Come questi poco dopo, dal fondo della piaggia, gli diede la voce, Don Mattia gli domandò se Don Filippino fosse là con lui. Il garzone gli rispose che non si era visto. Allora, già con un po' d'apprensione, lo Scala tornò a picchiare alla cascina. Chiamò più volte. Don Filippino! Don Filippino! E non avendo risposta, né sapendo che pensarne, si mise a stirarsi con una mano quel suo nasone palpitante. La sera avanti egli aveva lasciato l'amico in buona salute, malato dunque non poteva essere, almeno fino al punto di non poter lasciare il letto per un minuto. Ma forse ecco. Si era dimenticato di aprire le finestre dalle camere poste sul davanti ed era uscito per la campagna con la scimmia. Il portone forse lo aveva chiuso, vedendo che nella casa colonica non c'era alcuno di guardia. Tranquillatosi con questa riflessione, si mise a cercarlo per la campagna, ma fermandosi di tratto in tratto qua e là, dove con l'occhio esperto e previdente dell'agricoltore scorgeva a volo il bisogno di qualche riparo, di tratto in tratto chiamando: Don Filippino! Don Filippino! Si ridusse così in fondo alla piaggia dove il garzone attendeva con 3 giornanti a zappare la vigna. E Don Filippino? Che se ne è fatto? Io non lo trovo. Ripreso dalla costernazione di fronte all'incertezza di quegli uomini a cui pareva strano che egli avesse trovata chiusa la villa come essi l'avevano lasciata, Don nell'avviarsi al lavoro, lo Scala propose di ritornare su tutti insieme a vedere che fosse accaduto. Ho ben capito, questa mattina è infilata male. Quando mai lui? Badava a dire il Gazzone, di solito così mattiniero. Ma gli starà male, la scimmia, vedrete, disse uno dei giornanti. La terrà in braccio e non vorrà muoversi per non disturbarla. Neanche a sentirsi chiamato come l'ho chiamato io, non so più quante volte, osservò Don Mattia. Ma là, qualcosa deve essergli accaduto. Pervenuti sullo spiazzo, innanzi alla cascina, tutte e cinque, ora l'uno, ora l'altro, si provavano a chiamarlo inutilmente. Fecero il giro della cascina, dal lato di tramontana, trovarono una finestra con gli scuri aperti, si rincorarono. Ah, esclamò il Gazzone, ha aperto finalmente, è la finestra della cucina. Don Filippino! Lo Scala, mannaggia a voi, non ci fate disperare! Attesero un pezzo coi nasi per aria, tornarono a chiamarlo in tutti i modi. Alla fine, Don Mattia, ormai costernatissimo e infuriato, prese una risoluzione. Una Scala! Il garzone corse alla casa colonica e ritornò poco dopo con la Scala. Monto io, disse Don Mattia, pallido e fremante al solito, scostando tutti. Pervenuto all'altezza della finestra, si tolse il cappellaccio bianco, vi cacciò il pugno e infranse il vetro, poi aprì la finestra e saltò dentro. Il focolare lì in cucina era spento, non si udiva nella casa alcun rumore, tutto là dentro era ancora come se fosse notte. Soltanto dalle fessure delle imposte traspariva il giorno. Don Filippino! Chiamò ancora una volta lo Scala, ma il suono della sua stessa voce in quel silenzio strano gli suscitò un brivido dai capelli alla schiena. Attraversò a tentoni alcune stanze, giunse alla camera da letto, anch'essa al buio. Appena entrata, s'arrestò di botto. Al tenue barlume che filtrava dalle imposte, gli parve di scernere qualcosa, come un'ombra, che si muoveva sul letto, strisciando e dileguava. I capelli gli si drizzarono sulla fronte, gli mancò la voce per gridare. Con un salto fu al balcone, lo aprì, si voltò e spalancò gli occhi e la bocca dal raccapriccio, scuotendo le mani per aria. Senza fiato, senza voce, tutto tremante e ristretto in sé dal terrore, corse alla finestra della cucina. Su, su, salite! Ammazzato, assassinato! Assassinato? Come? Che dice? Esclamarono quelli che attendevano ansiosamente, slanciandosi tutti e quattro insieme per montare. Il garzone volle andare innanzi agli altri, gridando: piano per la scala, uno a uno! Sbalordito, allibito, Don Mattia si teneva con tutte e due le mani la testa, ancora con la bocca aperta e gli occhi pieni di quell'orrenda vista. Don Filippino giaceva sul letto col capo rovesciato indietro, affondato nel guanciale come per uno stiramento spasmodico, e mostrava la gola squarciata e sanguinante. Teneva ancora alzate le mani, quelle manine che non gli parevano nemmeno orrende ora a vedere, così scompostamente rigidite e livide. Don Mattia e i quattro contadini lo mirarono un pezzo, atterriti. A un tratto trabalzarono tutte e cinque a un rumore che venne di sotto al letto, si guardarono negli occhi e poi uno di loro si chinò a guardare. La scimmia, disse con un sospiro di sollievo e quasi gli venne da ridere. Gli altri quattro allora si chinarono anch'essi a guardare. Rita, accoccolata sotto il letto, con la testa bassa e le braccia incrociate sul petto, vedendo quei cinque che la esaminavano, giro giro, così chinati e stravolti, tese le mani alle tavole del letto e saltò più volte a balziculi. Poi accomodò la bocca ad O ed emise un suono minaccioso. Ah! Guardate, gridò allora lo scala, sangue, ha le mani, il petto insanguinati. Essa lo ha ucciso. Si ricordò di ciò che gli era parso discernere entrando e raffermò, convinto. Essa sì, l'ho veduta io con gli occhi miei, stava sul letto. E mostrò i quattro contadini inorriditi, le scigrigne sulle gote e sul mento del povero morto. Guardate, ma come mai? La scimmia, possibile? Quella bestia che gli teneva da tanti anni con sé notte e giorno? Forse arrabbiata? Osservò uno dei giornanti, spaventato. Tutti e cinque, a un tempo, con lo stesso pensiero, si scostarono dal letto. Aspettate, un bastone, disse Don Mattia, e cercò con gli occhi nella camera se ce ne fosse qualcuno o se ci fosse almeno qualche oggetto che potesse farne le veci. Il garzone prese per la spalliera una seggiola e si chinò, ma gli altri, così inermi, senza riparo, ebbero paura e gli gridarono: Aspetta, aspetta! Si munirono di seggiole anche loro. Il garzone allora spinse la sua più volte sotto il letto. Andò ad accoccolarsi in cima al padiglione e lassù, pacificamente, come se nulla fosse, si mise a grattarsi il ventre e poi a scherzare con le cocche di un fazzoletto che il povero Don Filippo le aveva legato alla gola. I cinque stettero a ammirare quell'indifferenza bestiale, rimbecilliti. Che fare intanto? Domandò lo Scala, abbassando gli occhi sul cadavere, ma subito alla vista di quella gola squarciata voltò la faccia. Se lo coprissimo con lo stesso lenzuolo? No, signore, disse subito il garzone, Vossignoria dia ascolto a me, bisogna lasciarlo così come si trova. Io sono qua di casa e non voglio impicci con la giustizia. Io, anzi, vi siete tutti testimoni. Che c'entra adesso? Esclamò Don Mattia dando una spallata, ma il garzone riprese ponendo avanti le mani. Non si sa mai con la giustizia, padrone mio. Siamo poveretti noi altri e con noi so io quel che mi dico. Io penso invece, gridò Don Mattia esasperato, penso che lui, la povera pazzo, è morto come un minchione per la sua solidaggine. È che io, intanto, più pazzo e più stolido di lui, son bell'e rovinato. Oh, ma tutti i testimoni davvero, voi qua, che in questa campagna io ho speso i miei denari, il sangue mio, lo direte, ora andate ad avvertire quel bel galantuomo di Saro Trigona e il pretore, il delegato, che vengono a vedere le prodezze di questa maledetta. Urlò con uno scatto improvviso, strappandosi dal campo il cappellaccio e lanciandolo contro la scimmia. Tita lo colse al volo, lo esaminò attentamente, vi stropicciò la faccia come per soffiarsi il naso, poi se lo cacciò sotto e vi si pose a sedere. I quattro contadini scoppiarono a ridere senza volerlo. 5. Niente. Né un rigo di testamento, né un appunto, purché fosse in qualche registro, in qualche pezzetto di carta volante. E non bastava il danno, toccavano per giunta a Don Mattia Scala le beffe degli amici. E già, perché infatti Nocio Butera, per esempio, avrebbe facilmente immaginato che Don Filippino lo Cicero sarebbe morto a quel modo, ucciso dalla scimmia. Tu, Tino Lambiso, che ne dici, eh? Può essere vero. Che bestia, che bestia, che bestia! E Don Mattia si calcava fin sopra gli occhi, con le mani afferrati alla tesa, il cappellaccio bianco, e pestava i piedi dalla rabbia. Saro Trigona, finché il cugino non fu sotterrato, dopo gli accertamenti del medico e del pretore, non gli volle dare ascolto, protestando che la disgrazia non gli consentiva di parlare d'affari. Sì, come se la scimmia non gliel'avesse regalata lui, apposta, si sfogava a dire lo Scala di nascosto. Avrebbe dovuto farle coniare una medaglia d'oro a quella scimmia, invece, ingrato, l'aveva fatta fucilare, proprio così. Fucilare il giorno dopo, nonostante che il giovane medico venuto in campagna insieme col pretore avesse trovato una graziosa spiegazione del delitto incosciente della scimmia. Tita, malata di tisi, si sentiva forse mancare il respiro anche a causa probabilmente di quel fazzoletto che il povero Don Filippino le aveva legato al collo, forse un po' troppo stretto, o perché se lo fosse stretto lei stessa tentando di slegarselo. Ebbene, forse era saltata sul letto per indicare al padrone dove si sentiva mancare il respiro, lì al collo, e gliel'aveva preso con le mani, poi nell'oppressura, non riuscendo a tirare il fiato, esasperata, forse si era messa a scavare con le unghie lì nella gola del padrone. Ecco fatto. Bestia era, infine, che capiva. E il pretore, serio serio, accigliato, col testone calvo, rosso, sudato, aveva fatto ripetuti segni d'approvazione alla rara perspicacia del giovane medico, tanto carino. Basta, sotterrato il cugino, fucilata la scimmia, Saro Tregona si mise a disposizione di Don Mattia Scalo. Caro Don Mattia, discorriamo. C'era poco da discutere. Lo Scala, con quel suo fare a scatti, gli espose brevemente il suo accordo con lo Cicero e come aspettando di giorno in giorno che quella maledetta bestiaccia morisse per pigliar possesso, avesse speso nel podere in più stagioni col consenso dello Cicero stesso, ben inteso, parecchie migliaia di lire, che dovevano per conseguenza detrarsi dalla somma convenuta. Chiaro, eh? Chiarissimo, rispose il Trigona, che aveva ascoltato con molta attenzione il racconto dello Scala, approvando col capo, serio serio, come il pretore. Chiarissimo, e io, dal canto mio, caro Don Mattia, sono disposto a rispettare l'accordo. Fu il sensale, e voi lo sapete, tempacci. Per collocare una partita di zolfo ci vuole la mano di Dio. La senzalia se ne va in francobollo e in telegrammi. Questo per dirvi che io, con la mia professione, non potrei attendere alla campagna di cui non so proprio che farmi. Ho poi, come sapete, caro Don Mattia, 9 figlioli maschi che debbono andare a scuola. Bestie, uno più dell'altro, ma vanno a scuola. Devo dunque per forza stare in città. Veniamo a noi, c'è un guaio. Caro Don Mattia, purtroppo, guaio grosso. 9 figlioli, dicevamo, e voi non sapete farvi un'idea di quanto mi costino. Di scarpe soltanto, ma già, è inutile che stia a farvi il conto, impazzireste. Per dirvi, caro Don Mattia, non me lo dite più, per carità, caro Don Mattia, proruppe lo Scalo irritato da quell'interminabile discorso che non veniva a capo di nulla. Caro Don Mattia, basta, concludiamo, ho già perso troppo tempo con la scimmia e con Don Filippino. Ecco, riprese il Trigona senza scomporsi, volevo dirvi che ho avuto sempre bisogno di ricorrere a certi messeri. Che Dio ne scampi e liberi per, mi spiego, e si capisce, mi hanno messo i piedi sul collo. Voi sapete chi porta la bandiera nel nostro paese in queste specie di operazioni? Di Magliarenza, esclamò subito lo Scala, scattando in piedi, pallidissimo, scaraventò il cappello per terra, si pose furiosamente una mano sui capelli, poi rimanendo con la mano dietro la nuca, sbarrando gli occhi e appuntando l'indice dall'altra mano come un'arma verso il Trigona, Voi, aggiunse, voi da quel boia, da quell'assassino che mi ha mangiato vivo? Quanto avete preso? Aspettate, vi dirò, rispose il Trigona con calma dolente, ponendo innanzi una mano. Non io, perché quel boia, come voi dite benissimo, della mia firma non ha mai voluto saperne. E allora, don Filippino? Domandò lo Scala, coprendosi il volto con le mani come per non vedere le parole che gli uscivano di bocca. L'avallo, sospirò il Trigone, tentennando il capo amaramente. Don Mattia si mise a girare per la stanza esclamando con le mani per aria. Rovinato, rovinato, rovinato! Aspettate, ripeté il Trigona, non vi disperate, vediamo di rimediarla. Quanto intendevate di dare voi a Filippino per la terra? Io, gridò lo Scala fermandosi di botto con le mani sul petto, 18.000 lire. Io, in contanti, sono circa 6 ettari di terra, 3 salme giuste con la nostra misura, 6.000 lire a salma, contanti, Dio sa, quel che ho penato per metterli insieme, e ora mi vedo sfuggire l'affare, la terra sotto i piedi, la terra che già consideravo mia. Mentre Don Mattia si sfogava così, Saro Trigona si toccava le dita, accigliato, per farsi i conti. 18.000, oh, dunque, si dice... Piano, lo interruppe lo Scala, 18.000, se la buonanima mi avesse lasciato subito il possesso del fondo. Ma più di 6.000 già ce l'ho spese. E questo è conto che si può far subito, sul luogo. Ho i testimoni. Quest'anno stesso ho piantato 2 migliaia di vitigni americani, spaventosi. E poi... Saro Trigona si levò in piedi per troncare quella discussione, richiarando: ma 12.000 non bastano, caro Don Mattia, gliene debbo più di 20.000 a quel boia, figuratevi. 20.000 lire? Esclamò lo Scala, trasecolando. E che avete mangiato, denari, voi e i vostri figlioli? Il Trigona trasse un lunghissimo sospiro e, battendo una mano sul braccio, disse: e le mie disgrazie, Don Mattia? Non è ancora un mese che mi ha toccato a pagare 9.000 lire e un negoziante di Licata per differenza di prezzo su una partita di zolfo. Lasciatemi stare, furono le ultime cambiali che mi avvalò il povero Filippino. Dio l'abbia in gloria. Dopo altre inutili rimostranze, convennero di recarsi quel giorno stesso con le 12.000 lire in mano dal Chiarenza per tentare un accordo. Sesto, la casa di Dima Chiarenza sorgeva sulla piazza principale del paese. Era una casa antica a 2 piani, annerita dal tempo, innanzi alla quale solevano fermarsi con le loro macchinette fotografiche i forestieri inglesi e tedeschi, che si recavano a vederle zolfare, destando una certa meraviglia mista di dileggio o di commiserazione negli abiti del paese, per i quali quella casa non era altro che una cupa decrepita stamberga che gustava l'armonia della piazza, col palazzo comunale di fronte, stuccato e lucido, che pareva di marmo, e maestosa anche con quel loggiato a 8 colonne, la matrice di qua e il palazzo della banca commerciale di là, che aveva a pian terreno uno splendido caffè da una parte, dall'altra il circolo di compagnia. Il municipio, secondo i soci di questo circolo, avrebbe dovuto provvedere a quello sconcio, obbligando il Chiarenza a dare almeno un intonaco decente alla sua casa. Avrebbe fatto bene anche a lui, dicevano, gli si sarebbe forse schiarita un po' la faccia, che da quando era entrato in quella casa gli era diventata dello stesso colore. Però, soggiungevano, volendo essere giusti, gliela aveva recata in dote la moglie quella casa, ed egli, proferendo il sì sacramentale, si era forse obbligato a rispettare la doppia antichità. Don Mattia Scala e Saro Trigona trovarono nella vasta anticamera quasi buia una ventina di contadini vestiti tutti su per giù allo stesso modo, con un greve abito di panno turchino scuro, scarponi di cuoio grezzo imbullettati ai piedi, in capo una berretta nera a calza con la nappina in punta. Alcuni portavano gli orecchini, tutti, essendo domenica, rasi di fresco. «Annunciami», disse il Trigona al servo che se ne stava seduto appresso la porta innanzi a un tavolinetto il cui piano era tutto segnato di cifre e di nomi. «Abbiano pazienza un momento», rispose il servo che guardava stupito lo Scala, conoscendo l'antica inimicizia di lui per il suo padrone. C'è dentro Don Tino Labiso. Anche lui, disgraziato, borbottò Don Mattia, guardando i contadini in attesa, stupiti come il servo della presenza di lui in quella casa. Poco dopo, dall'espressione dei loro volti, lo Scala poté facilmente argomentare chi fra essi veniva a saldare il suo debito, chi recava soltanto una parte della somma tolta in prestito e aveva già negli occhi la preghiera che avrebbe rivolto all'usuraio perché avesse pazienza per il resto fino al mese venturo, chi non portava nulla e pareva schiacciato sotto la minaccia della fame perché Chiarenza lo avrebbe senza misericordia spogliato di tutto e buttato in mezzo a una strada. A un tratto l'uscio del banco s'aprì e Tino Labiso, col volto infocato, quasi paonazzo, con gli occhi lustri come se avesse pianto, scappò via, senza veder nessuno, tenendo in mano il suo pezzolone a dadi rossi e neri, l'emblema della sua sfortunata prudenza. Lo Scala e il Trigona entrarono nella sala del banco. Era anch'essa quasi buia, con una sola finestra ferrata che dava su un angusto vicoletto. In pieno giorno il Chiarenza doveva tenere sulla scrivania il lume acceso, riparato da un mantino verde. Seduto su un vecchio seggiolone di cuoio innanzi alla scrivania, il cui palchetto a casellario era pieno zeppo di carte, il Chiarenza teneva sulle spalle uno scialletto, in capo una papalina e un paio di mezzi guanti di lana alle mani orribilmente deformate dall'artritide. Quantunque non avesse ancora 40 anni, ne mostrava più di 50, la faccia gialla e ittérica, i capelli grigi, fitti, aridi, che gli si allungavano come un malato sulle tempie. Aveva in quel momento gli occhiali a staffa rialzati sulla fronte stretta, rugosa, e guardava innanzi a sé con gli occhi torbidi, quasi spenti, sotto le grosse palpebre grani. Evidentemente si sforzava di dominare l'interna agitazione e di apparire calmo di fronte allo Scala. La coscienza della propria infamità non gli ispirava ora che odio, odio cupo e duro contro tutti e segnatamente contro il suo antico benefattore, sua prima vittima. Non sapeva ancora che cosa lo Scala volesse da lui, ma era risoluto a non concedergli nulla per non apparire pentito di una colpa che egli aveva sempre sdegnosamente negata, rappresentando lo Scala come un pazzo. Questi, che da anni e anni non lo aveva più riveduto neanche da lontano, rimase dapprima stupito a mirarlo. Non lo avrebbe riconosciuto, ridotto in quello stato, se lo avesse incontrato per via. Il castigo di Dio, pensò, e aggrottò le ciglia comprendendo subito che così ridotto quell'uomo non doveva credere d'aver già scontato il delitto e di non dovergli più, perciò, nessuna riparazione. Dima Chiarenza, con gli occhi bassi, si pose una mano dietro le reni per tirarsi su, pian piano, dal seggiolone di cuoio col volto atteggiato di spasimo. Ma Saro Trigona lo costrinse a rimanere seduto e subito, col suo solito opprimente garbuglio di frasi, cominciò a esporre lo scopo della visita. Egli, vendendo la campagna ereditata dal cugino al caro Don Mattia, lì presente, avrebbe pagato subito 12.000 lire a scomputo del suo debito al carissimo Don Dima, il quale dal canto suo doveva obbligarsi di non muovere nessuna azione giudiziaria contro l'eredità allo Cicero, aspettando. Piano, piano, figliolo, lo interruppe a questo punto il Chiarenza, riponendosi gli occhiali sul naso. Già l'ho mossa oggi stesso, protestando le cambiali a firma del vostro cugino, scadute da un pezzo, le mani avanti. E il mio denaro, scattò allora lo Scala, il fondo dello Cicero non voleva più di 18.000 lire, ma ora io ce ne ho spese più di 6.000. Dunque, facendolo stimare onestamente, tu non potresti averlo per meno di 24.000. Bene, rispose calmissimo il Chiarenza, siccome il Trigone me ne deve 25.000, vuol dire che io, prendendomi il podere, vengo a perdercene 1.000, oltre gli interessi. Dunque 25, esclamò allora Don Mattia, rivolto al Trigona con gli occhi sbarrati. Questi si agitò sulla seggiola come su un arnese di tortura, balbettando: Ma come? Ecco, figlio mio, ve lo faccio vedere, rispose senza scomporsi il Chiarenza, ponendosi di nuovo la mano dietro le reni e tirandosi su con pena. Ci sono i registri, parlano chiaro. Lasciate stare i registri, gridò lo Scala, facendosi avanti. Qua ora si tratta dei miei denari, quelli spesi da me nel podere. E che ne so io? Fece il Chiarenza stringendosi nelle spalle e chiudendo gli occhi. Che li ha fatti spendere? Don Mattia Scala ripeté sulle furie al Chiarenza il suo accordo con lo Cicero. Male, soggiunse richiudendo gli occhi il Chiarenza per la pena che gli costava la calma che voleva dimostrare, ma quasi non tirava più fiato. Male. Vedo che voi, al solito, non sapete trattare gli affari. E me lo rinfacci tu, gridò lo Scala. Tu! Non rinfaccio nulla, ma santo Dio, avreste dovuto almeno sapere, prima di spendere codesti denari, che voi dite che lo Cicero non poteva più vendere a nessuno il podere, perché aveva firmato a me tante cambiali per un valore che sorpassava quello del potere stesso. E così, riprese lo Scala, tu ti approfitterai anche del mio denaro? Non mi approfitto di nulla, io rispose pronto il Chiarenza. Mi pare di avervi dimostrato che, anche secondo la stima che voi fate della terra, io vengo a perderci più di 1.000 lire. Saro Trigona cercò di interporsi facendo balenare al Chiarenza le 12.000 lire contanti che Don Mattia aveva nel portafogli. Il denaro è denaro e vola, aggiunse subito il Chiarenza. Il meglio impiego del denaro oggi sulle terre, sappiatelo, caro mio, le cambiali, armi da guerra, doppio taglio. La rendita sale e scende, la terra invece è là, che non si muova. Don Mattia ne convenne e, cambiando tono e maniera, parlò a Chiarenza del suo lungo amore per quella campagna contigua, soggiungendo che non avrebbe acconciarsi mai a vedersela tolta dopo tanti stenti durati per essa. Si contentasse dunque il Chiarenza per il momento del denaro che egli aveva con sé. Avrebbe avuto il resto fino all'ultimo centesimo da lui, non più dal Trigona. Tanto tenendo anche ferma la stima di 24.000 lire, come se quelle 6.000 lui non ce le avesse spese, e anche fino al saldo delle 25.000 se voleva, cioè dell'intero debito del Trigona. Che posso dirti di più? Di Macchiarenza ascoltò con gli occhi chiusi, impassibile, il discorso appassionato dello Scala, poi gli disse, assumendo anche lui un altro tono più funebre e più grave: «Sentite, Don Mattia, vedo che vi sta molto a cuore quella terra, volentieri ve la lascerei per farvi piacere se non mi trovassi in queste condizioni di salute. Vedete come sto? I medici mi hanno consigliato riposo e aria di campagna». «Ah!» esclamò lo Scala, fremente. «Te ne verresti là, dunque, accanto a me?» «Peraltro», riprese il Chiarenza, «voi ora non mi dareste neanche la metà di quanto io debbo avere. Chissà, dunque, fino a quando dovrei aspettare per essere pagato, mentre ora, con lieve sacrificio, prendendomi quella terra posso riavere subito il mio e provvedere alla mia salute. Voglio lasciar tutto in regola io ai miei eredi». «Non dir così», ruppe lo Scalo, indignato e furente. «Tu pensi agli eredi? Non hai figli tu? Pensi ai nipoti? Giusto ora? Non ci hai mai pensato? Di franco, voglio nocerti come t'ho sempre nociuto. Ah, non ti è bastato di avermi distrutta la casa, di avermi quasi uccisa la moglie e messo in fuga per disperazione l'unico figlio? Non ti è bastato di avermi ridotto là, misero, in ricompensa del bene ricevuto? Anche la terra ora vuoi levarmi, la terra dove io ho buttato il sangue mio? Ma perché? Ma perché così feroce contro di me? Che t'ho fatto io? Non è nemmeno fiatato dopo il tuo tradimento da Giuda. Avevo da pensare alla moglie che mi moriva per causa tua, al figlio scomparso per causa tua. Prove, prove materiali del furto non ne avevo per mandarti in galera. E dunque zitto. Me ne sono andato là, in quei 3 palmi di terra, mentre qua tutto il paese aveva una voce, t'accusava, ti gridava: «Ladro, Giuda!» «Non io, non io, ma Dio c'è, sai? E t'ha punito. Guarda le tue mani, ladre, come sono ridotte. Te le nascondi? Sei morto, sei morto. E ti ostini ancora a farmi del male? Oh, ma sai, questa volta no. Tu non ci arrivi. Io t'ho detto i sacrifici che sarei disposto a fare per quella terra. Alle corte, dunque, rispondi: vuoi lasciarmela?» «No!» gridò pronto, rabbiosamente, il Chiarenza, torvo, stravolto. «E allora né io né tu!» E lo Scala s'avviò per uscire. «Che farete?» domandò il Chiarenza, rimanendo seduto e aprendo le labbra a un ghigno squallido. Lo Scala si voltò, alzò la mano a un violento gesto di minaccia e rispose, guardandolo fieramente negli occhi: «Ti brucio!» Settimo. Uscito dalla casa del Chiarenza e sbarazzandosi con una furiosa scrollata di spalle del Trigona, che voleva dimostrargli tutto dolente la sua buona intenzione, Don Mattia Scala si recò prima in casa di un suo amico avvocato per esporgli il caso di cui era vittima e domandargli se, potendo agire giudiziariamente per il riconoscimento del suo credito, sarebbe riuscito a impedire al Chiarenza di pigliar possesso del podere. L'avvocato non comprese nulla, in principio sopraffatto dalla concitazione con cui lo Scala aveva parlato. Si provò a calmarlo, ma invano. «Insomma, prove, documenti, ne avete?» «Non ho un corno!» «E allora andate a farvi benedire! Che volete da me?» «Aspettate», gli disse Don Mattia prima di andarsene. Sapreste per caso indicarmi dove sta di casa l'ingegnere Scelzi della società delle zolfare di Comitini? L'avvocato gli indicò la via e il numero della casa e Don Mattia Scala, ormai deciso, vi andò di filato. Lo Scelzi era uno di quegli ingegneri che, passando ogni mattina per la via Mulattiera innanzi al cancello della villa per recarsi alle zolfare della vallata, lo avevano con maggiore insistenza sollecitato per la cessione del sottosuolo. Quante volte lo Scala per chiasso non lo aveva minacciato di chiamare i cani per farlo scappare. Quantunque di domenica lo Scelsi non ricevesse per affari, si affrettò a lasciar passare nello studio l'insolito visitatore. Voi, Don Mattia, qual buon vento! Lo Scala, con enormi sopracciglia aggrottate, si piantò di fronte al giovane ingegnere, sorridente, lo guardò negli occhi e rispose: «Sono pronto!» «Ah, benissimo, cedete?» «Non cedo, voglio contrattare. Sentiamo i patti.» «E non li sapete?» esclamò lo Scelzi. «Ve li ho ripetute tante volte. Avete bisogno di fare altri rilievi lassù?» domandò Don Mattia cupo, impetuoso. «Eh no, guardate», rispose l'ingegnere, indicando la grande carta geografica appesa alla parete, ovvero tracciato per cura del regio corpo delle miniere tutto il campo minerale della regione. Fissò col dito un punto nella carta e aggiunse: «E qui non c'è bisogno d'altro. E allora possiamo contrattare subito?» «Subito. Domani mattina stesso io ne parlerò col consiglio dell'amministrazione. Intanto, se volete, qua ora possiamo stendere insieme la proposta che sarà senza dubbio accettata se voi non ponete altri patti.» «Ho bisogno di legarmi subito», scattò lo Scala. Tutto distrutto, è vero? Sarà tutto distrutto lassù?» Lo Scelzi lo guardò meravigliato, conosceva da un pezzo l'indole strana e impulsiva dello Scala, ma non ricordava di averlo mai veduto così. «Ma i danni del fumo», disse, «saranno previsti nel contratto e compensati?» «Lo so, non me ne importa», soggiunse lo Scala. «Le campagne, dico le campagne, tutto è distrutto, è vero?» fece lo Scelzi stringendosi nelle spalle. Questo cerco, questo voglio», esclamò allora Don Mattia battendo un pugno sulla scrivania. «Qua, ingegnere, scrivete, scrivete, né io né lui, lo brucio, scrivete. Non vi curate di quello che dico.» Lo Scelzi sedette innanzi alla scrivania, si mise a scrivere la proposta, esponendo prima man mano i patti vantaggiosi, tante volte già respinti sdegnosamente dallo Scala, che ora invece, cupo, accigliato, annuiva col capo a ognuno. Stesa finalmente la proposta, l'ingegner Scelzi non seppe resistere al desiderio di conoscere il perché di quella risoluzione improvvisa e inattesa. «Malannata! Ma che malannata! Quello che vorrà», gli rispose lo Scala, «quando l'avrete aperto lo zolfara.» Sospettò allora di lo Scelzi che Don Mattia Scala avesse ricevuto tristi notizie del figliolo scomparso. Sapeva che alcuni mesi addietro egli aveva rivolto una supplica a Roma perché per mezzo degli agenti consolari fossero fatte ricerche dovunque, ma non volle toccare quel tasto doloroso. Lo Scala, prima di andarsene, raccomandò di nuovo lo Scelzi di sbrigare la faccenda con la massima sollecitudine. «Al tamburo battente e legatemi bene.» Ma dovettero passare 2 giorni per la deliberazione del consiglio della società delle zolfare, per la scrittura dell'atto presso il notaio, per la registrazione dell'atto stesso. 2 giorni tremendi per Don Mattia Scala. Non mangiò, non dormì, fu Fu come in un continuo delirio, andando di qua e di là, dietro lo Scelzi, a cui ripeteva di continuo: «Legatemi bene, legatemi bene!» «Non dubiti», gli rispondeva sorridendo l'ingegnere. «Adesso non scappa più!» Firmato alla fine e registrato il contratto di cessione, Don Mattia Scala uscì come un pazzo dallo studio notarile. Corse al fondaco all'uscita del paese, dove nel venire 3 giorni addietro aveva lasciato la giumenta, cavalcò e via. Il sole era al tramonto, per lo stradone polveroso Don Mattia si imbatté in una lunga fila di carri carichi di zolfo, i quali dalle lontane zolfarie della vallata, di là dalla collina che ancora non si scorgeva, si recavano lenti e pesanti alla stazione ferroviaria sotto il paese. Dall'alto della giumenta lo Scala lanciò uno sguardo d'odio a tutto quello zolfo che cigolava e scricchiolava continuamente agli urti, ai sobbalzi dei carri senza molle. Lo stradone era fiancheggiato da 2 interminabili siepi di fichidindia, le cui pale, per il continuo transito di quei carri, erano tutte impolverate di zolfo. Alla loro vista la nausea di Don Mattia si accrebbe, non si vedeva che zolfo dappertutto in quel paese. Lo zolfo era anche nell'aria che si respirava e tagliava il respiro e bruciava gli occhi. Finalmente, a una svolta dello stradone, apparve la collina, tutta verde, il sole la investiva con gli ultimi raggi. Lo Scala vi fissò gli occhi e strinse nel pugno le briglie fino a farsi male. Gli parve che il sole salutasse per l'ultima volta il verde dalla collina. Forse egli dall'alto di quello stradone non avrebbe mai più riveduto la collina come ora la vedeva. Fra 20 anni, quelli che sarebbero venuti dopo di lui da quel punto dello stradone avrebbero veduto là un colle calvo, arsiccio, livido, sforacchiato dalle zolfare. «E dove sarò io allora?» pensò, provando un senso di vuoto che subito lo richiamò al pensiero del figlio lontano, sperduto, randagio per il mondo, seppure era ancor vivo. Un impeto di commozione lo vinse e gli occhi gli si aprirono di lacrime. Per lui, egli aveva trovato la forza di rialzarsi dalla materia in cui lo aveva gettato in chiarezza quel ladro infame che ora gli toglieva la campagna. «No, no!» ruggì tra i denti al pensiero di chiarezza, «né io né lui!» e spronò la giumenta come per volare là a distruggere un colpo la campagna che non poteva più essere sua. Era già sera quando pervenne ai piedi della collina. Dove girarla per un tratto prima di imboccare la via mulattiera. Ma era sorta la luna e pareva che a mano si aggiornasse. I grilli tutti intorno salutavano freneticamente quell'alba lunara. Attraversando le campagne, lo Scala si sentì pungere da un acuto rimorso pensando ai proprietari di quelle terre, tutti i suoi amici, i quali in quel momento non sospettavano certo il tradimento che gli aveva fatto loro. Ah, tutte quelle campagne sarebbero scomparse tra breve, neppure un fil d'erba sarebbe più cresciuto lassù e lui sarebbe stato il devastatore della verde collina. Si riportò col pensiero al balcone della sua prossima cascina, rivide il limite della sua angusta terra. Pensò che gli occhi suoi ora avrebbero dovuto arrestarsi là, senza più scavalcare quel muro di cinta e spezzare lo sguardo nella terra accanto, e si sentì come in prigione, quasi più senz'aria, senza più libertà in quel campicello suo, col suo nemico che sarebbe venuto ad abitare là. «No, no!» «Distruzione, distruzione, né io né lui, brucino!» E guardò attorno gli alberi con la gola stretta d'angoscia, quegli olivi centenari, dal grigio poderoso, tronco, stravolto, immobili come assorti in un sogno misterioso nel chiarore lunare. Immaginò come tutte quelle foglie ore vive si sarebbero aggricciate ai primi fiati agri della zolfara, aperta lì come una bocca d'inferno, poi sarebbero cadute, poi gli alberi nudi si sarebbero anneriti, poi sarebbero morti, attossicati dal fumo dei forni. L'accetta lì, allora, la legna da ardere, tutti quegli alberi. Una brezza lieve si levò salendo la luna e allora le foglie di tutti quegli alberi, come se avessero sentito la loro condanna a morte, si scossero quasi in un brivido lungo che si ripercosse sulla schiena di Don Mattia Scala, curvo sulla giumenta bianca.